Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché canti assai male, uffa.
È per questo che l'ho fatta chiamare, Müller. Ora che le mie dimissioni sono state accettate, lei sarà il mio successore. La sua nomina a direttore è imminente. Non finga di cadere dalle nuvole, è da parecchio che la voce circola tra noi. E certo sarà arrivata anche al suo orecchio. Del resto, non c'è dubbio che tra i giovani quadri della nostra organizzazione, lei, Müller, è il più preparato. Quello che conosce, si può dire, tutti i segreti del nostro lavoro. In apparenza almeno, Mi lasci dire, non è di mia iniziativa che le parlo, ma per incarico dei nostri superiori. Solo di alcune questioni lei non è ancora al corrente ed è venuto il momento che lei sappia, Müller. Lei crede, come tutti del resto, che la nostra organizzazione stia da molti anni preparando il più grande centro di documentazione che sia mai stato progettato. Uno schedario che raccolga e ordini tutto quello che si sa di ogni persona e animale e cosa, in vista ad un inventario generale non solo del presente ma anche del passato, di tutto quello che c'è stato dalle origini, insomma, una storia generale di tutto contemporaneamente, o meglio un catalogo di tutto momento per momento. Effettivamente è a questo che lavoriamo e possiamo dire di essere a buon punto. non solo il contenuto delle più importanti biblioteche del mondo, degli archivi e dei musei, delle annate dei giornali di ogni paese è già nelle nostre schede perforate, ma anche una documentazione raccolta ad hoc, persona per persona, luogo per luogo. E tutto questo materiale passa attraverso un processo di riduzione all'essenziale, condensazione, miniaturizzazione, che non sappiamo ancora a che punto si arresterà. Così, come tutte le immagini esistenti e possibili vengono archiviate in minuscole bobine di microfilm e microscopici rocchetti di filo magnetico racchiudono tutti i suoni registrati e registrabili. È una memoria centralizzata del genere umano, quella che noi siamo intenti a costruire, cercando di immagazzinarla in uno spazio il più ristretto possibile, sul tipo delle memorie individuali dei nostri cervelli. Ma è inutile che ripeta queste cose proprio a lei che è entrato qui da noi vincendo il concorso d'ammissione col progetto Tutto il British Museum in una castagna. Lei è tra noi da relativamente pochi anni, ma conosce ormai il funzionamento dei nostri laboratori quanto me, che ho occupato il posto di direttore della fondazione. Non l'avrei mai lasciato questo posto, glielo assicuro, se m'avessero sorretto le forze. Ma dopo la misteriosa scomparsa di mia moglie, m'ha preso una crisi di depressione da cui non riesco a rimettermi. È giusto che i nostri superiori, accogliendo del resto quello che è anche un mio desiderio, abbiano pensato a sostituirmi. Tocca quindi a me metterla al corrente dei segreti d'ufficio che finora le sono stati taciuti. Quello che lei non sa è il vero scopo del nostro lavoro. È per la fine del mondo, Müller. Lavoriamo in vista di una prossima fine della vita sulla Terra. È perché tutto non sia stato inutile, per trasmettere tutto quello che sappiamo ad altri che non sappiamo chi sono né cosa sanno. Posso offrirle un sigaro? La previsione della Terra non resterà abitabile per molto tempo ancora, almeno per il genere umano. Non può farci troppa impressione questa informazione. Già sapevamo tutti che il Sole è arrivato alla metà della sua vita. Per bene che andasse, tra 4 o 5 miliardi d'anni tutto sarebbe finito. Di qui a un po', insomma, il problema si sarebbe posto in ogni mondo, in ogni modo. La novità è che le scadenze sono molto più ravvicinate e che non abbiamo tempo da perdere. Ecco tutto. L'estinzione della nostra specie è certo una prospettiva triste, ma piangervi sopra non è che una ben vana consolazione, come recriminare una morte individuale. È sempre la scomparsa della mia Angela che penso. Perdoni la mia commozione. In milioni di pianeti sconosciuti vivono certamente degli esseri simili a noi. Poco importa se a ricordarci e a continuarci saranno i loro discendenti anziché i nostri. L'importante è comunicare loro la nostra memoria, la memoria generale messa a punto dall'organizzazione di cui lei, Müller, sta per essere nominato direttore. Non si spaventi, l'ambito del suo lavoro resterà quello che è stato finora. Il sistema per comunicare la nostra memoria ad altri pianeti è studiato da un'altra branca dell'organizzazione. Noi abbiamo già il nostro da fare. E nemmeno ci riguarda se saranno ritenuti più idonei i mezzi ottici o acustici. Può anche darsi che non si tratterà di trasmetterli i messaggi, ma di depositarli al sicuro sotto la crosta terrestre. Il relitto del nostro pianeta, vagante per lo spazio, potrebbe un giorno essere raggiunto ed esplorato da archeologi extragalattici. Nemmeno il codice o i codici che saranno prescelti sono affar nostro. C'è pure una branca che studia solo questo, il modo di rendere intelligibile il nostro stock di informazioni, qualsiasi sistema linguistico usino gli altri. Per lei, ora che sa, non è cambiato nulla, le assicuro, tranne che nella responsabilità che l'aspetta. È di questo che volevo discorrere un po' con lei. Cosa sarà il genere umano al momento dell'estinzione? Una certa quantità di informazione su se stesso e sul mondo, una quantità finita, dato che non potrà più rinnovarsi e aumentare. Per un certo tempo, l'universo ha avuto una particolare occasione di raccogliere ed elaborare informazione, e di crearla, di far saltar fuori informazione laddove non ci sarebbe stato niente da informare di niente. Questo è stata la vita sulla Terra, e soprattutto il genere umano, la sua memoria, le sue invenzioni per comunicare e ricordare. La nostra organizzazione garantisce che questa quantità di informazione non si disperda, indipendentemente dal fatto che essa venga o no ricevuta da altri. Sarà scrupolo del direttore far sì che non resti fuori niente, perché quel che resta fuori è come se non ci fosse mai stato. E nello stesso tempo sarà suo scrupolo fare come se non ci fosse mai stato tutto ciò che finirebbe per impasticciare o mettere in ombra altre cose più essenziali, cioè tutto quello che, anziché aumentare l'informazione, creerebbe un inutile disordine e frastuono. L'importante è il modello generale costituito dall'insieme delle informazioni, dal quale potranno essere ricavate altre informazioni che noi non diamo e che magari non abbiamo. Insomma, non dando certe informazioni se ne danno di più di quante non se ne darebbero dandole. Il risultato finale del nostro lavoro sarà un modello in cui tutto conta come informazione, anche ciò che non c'è. Solo allora si potrà sapere di tutto ciò che è stato cos'è che contava davvero, ossia cos'è che c'è stato veramente, perché il risultato finale della nostra documentazione sarà insieme ciò che è stato e sarà, e tutto il resto niente. Certo, capitano dei momenti nel nostro lavoro, anche lei ne avrà avuti, Müller, in cui si è tentati di pensare che solo ciò che sfugge alla nostra registrazione è importante, che solo ciò che passa senza lasciar traccia esiste veramente, mentre tutto quello che i nostri schedari ritengono è la parte morta, i trucioli, la scoria. Viene il momento in cui uno sbadiglio, una mosca che vola, un prurito ci paiono il solo tesoro, appunto perché è assolutamente inutilizzabile. Dato una volta per tutte e subito dimenticato, sottratto al destino monotono dell'immagazzinamento nella memoria del mondo. Chi può escludere che l'universo consista nella rete discontinua degli attimi non registrabili? E che la nostra organizzazione non ne controlli altro che lo stampo negativo, la cornice di vuoto ed insignificanza. Ma la nostra deformazione professionale è questa: appena ci fissiamo su qualcosa, subito vorremmo comprenderla nei nostri schedari. E così mi è spesso accaduto, le confesso, di catalogare sbadigli, foruncoli, associazioni di idee sconvenienti, fischiettii, e di nasconderli nel pacco delle informazioni più qualificate. Perché il posto di direttore cui lei sta per essere chiamato a questo privilegio di poter dare un'importanza personale alla memoria del mondo. Mi segua, Müller, non le sto parlando di un arbitrio o di un abuso di poteri, ma di una componente indispensabile del nostro lavoro. Una massa di informazioni freddamente oggettive, incontrovertibili, rischierebbe di fornire un'immagine lontana dal vero, di falsare quel che è più specifico d'ogni situazione. Supponiamo che ci arrivi da un altro pianeta un messaggio di puri dati di fatto, di una chiarezza addirittura ovvia. Non gli presteremmo attenzione, non ce ne accorgeremmo nemmeno. Solo un messaggio che contenesse qualcosa di inespresso, di dubbioso, di parzialmente indecifrabile, forzerebbe la soglia della nostra coscienza. Imporrebbe d'essere ricevuto e interpretato. Dobbiamo tener conto di questo. Compito del direttore è dare all'insieme dei dati raccolti e selezionati dai nostri uffici quella lieve impronta soggettiva, quel tanto d'opinabile, dal rischiato, di cui hanno bisogno per essere veri. Di questo volevo avvertirla prima di farle le consegne. Nel materiale finora raccolto si nota qua e là l'intervento della mia mano, d'un'estrema delicatezza, intendiamoci. Vi sono disseminati giudizi, reticenze e anche menzogne. La menzogna esclude solo in apparenza la verità. Lei sa che in molti casi le menzogne, per esempio per il psicoanalista quelle del paziente, sono indicative quanto o più della verità. E così sarà per coloro che si troveranno a interpretare il nostro messaggio. Müller, dicendole quel che le dico ora, non è più per incarico dei nostri superiori che parlo, ma in base alla mia personale esperienza, da collega a collega, da uomo a uomo. Mi ascolti, la menzogna è la vera informazione che noi abbiamo da trasmettere. Perciò non mi sono voluto vietare un uso discreto della menzogna, là dove essa non complicava il messaggio, anzi, lo semplificava. Soprattutto nelle notizie su me stesso mi sono creduto autorizzato ad abbondare in particolari non veri. La cosa non credo possa dar disturbo a nessuno. Per esempio, la mia vita con Angela. L'ho descritta come avrei voluto che fosse. Una grande storia d'amore, in cui Angela e io appaiamo come due eterni innamorati, felici in mezzo ad avversità d'ogni sorta, appassionati, fedeli. Non è stato esattamente così, Müller. Angela mi sposò per interesse e subito se ne pentì. La nostra vita fu un seguito di meschinità e sotterfugi. Ma cosa conta? Conta quello che è stato giorno per giorno? Nella memoria del mondo l'immagine d'Angela è definitiva, perfetta. Nulla può scalfirla e io sarò per sempre lo sposo più invidiabile che sia mai esistito. Da principio non avevo che da compiere un abbellimento dei dati che mi forniva la nostra vita quotidiana. A un certo punto questi dati che mi trovavo sotto gli occhi nell'osservare Angela giorno per giorno e poi nello spiarla, nel pedinarla alla fine, cominciarono a diventare sempre più contraddittori, ambigui, tali da giustificare sospetti infamanti. Cosa devo fare, Müller? Confondere, rendere intelligibile quell'immagine di Angela così chiara e trasmissibile, così amata e amabile? Offuscare il messaggio più splendente di tutti i nostri schedari? Eliminavo questi dati giorno per giorno, senza esitare, ma avevo sempre paura che intorno all'immagine definitiva di Angela restasse qualche indizio, qualche sottinteso, una traccia da cui si potesse dedurre quello che lei, quello che l'Angela, nella vita effimera, era e faceva. Passavo le giornate in laboratorio a selezionare, a cancellare, a omettere. Ero geloso, Müller. Non geloso dell'Angela effimera, quella ormai era per me una partita perduta, ma geloso di quell'Angela in formazione che sarebbe sopravvissuta per tutta la durata dell'universo. La prima condizione perché l'Angela in formazione non fosse toccata da nessuna macchina era che l'Angela vivente non continuasse a sovrapporsi alla sua immagine. Fu allora che Angela scomparve e tutte le ricerche furono vane. Sarebbe inutile che adesso io le raccontassi, Müller, di come riuscii a disfarmi del cadavere pezzo a pezzo. Resti pur calmo, questi particolari non hanno nessuna importanza ai fini del nostro lavoro, perché nella memoria del mondo io resto lo sposo felice e poi il vedovo inconsolabile che tutti voi conoscete. Ma non ho trovato la pace. L'Angela informazione restava pur sempre parte di un sistema di informazioni, alcune delle quali potevano prestarsi a essere interpretate, per disturbi nella trasmissione o per malignità del codificatore, come supposizioni equivoche, insinuazioni, illazioni. Decisi di distruggere nei nostri schedari ogni presenza di persone con cui Angela poteva aver avuto rapporti intimi. Mi è molto dispiaciuto perché di alcuni dei nostri colleghi non resterà traccia nella memoria del mondo, come se non fossero mai esistiti. Lei crede che le dica queste cose per chiedere la sua complicità, Müller? No, non è per questo. Devo informarla delle misure estreme che sono obbligato a prendere per far sì che l'informazione di ogni possibile amante di mia moglie resti esclusa dagli schedari. Non mi preoccupo delle conseguenze per me, gli anni che mi restano da vivere sono pochi rispetto all'eternità con cui sono abituato a fare i conti. E quello che io sono stato veramente l'ho già stabilito, una volta per tutte, e consegnato alle schede perforate. Se nella memoria del mondo non c'è niente da correggere, la sola cosa che resta da fare è correggere la realtà, dove essa non concorda con la memoria del mondo. Come ho cancellato l'esistenza dell'amante di mia moglie dalle schede perforate, così devo cancellare lui dal mondo delle persone viventi. È per questo che ora estraggo la pistola, la punto contro di lei, Müller, schiaccio il grilletto e la uccido.
Fuori c'era il freddo, la pioggia e il vento. La bufera faceva tremare la piccola casa, penetrava come tante lame di rasoio attraverso la finestra, la porta e le fessure dei muri, ma questo non era sufficiente perché alla coppia cambiasse qualcosa. Seduti davanti al focolare in rovina, sulle loro sedie a dondolo cigolanti, scialli sulle ginocchia, le dita intrecciate, stavano al caldo. Alle loro spalle un secchio, vicino alla cucina, raccoglieva l'acqua che gocciolava da un buco nel tetto. Le gocce avevano superato da lungo tempo lo stadio in cui risuonavano come bulloni d'acciaio quando colpivano la latta. Ora si limitavano a fare solo dei garbati. Plop. I due vecchi erano moglie e marito. Lo erano da più di 50 anni. Stavano bene insieme e parlavano di rado. Per lo più si dondolavano e guardavano il fuoco che proiettava ombre tremolanti nella stanza. Finalmente Margie parlò. «Alex», disse. «Spero di morire prima di te». Alex smise di dondolarsi. «Hai detto davvero quello che penso?» «Ho detto che spero di morire prima di te». Non lo guardava fisso, non lo guardava, fissava il fuoco. «È egoistico, lo so, ma è quello che spero. Non voglio vivere senza di te. Sarebbe come togliermi il cuore e costringermi a camminare ancora, come uno di quegli zombie». «Ci sono i figli», osservò lui. «Se muoio ti prenderanno con loro». «Sarei solo una scocciatura. Gli voglio bene, ma non mi va di farlo. Hanno le loro vite. Vorrei solo morire prima di te, così le cose sarebbero più semplici». «Non per me», disse Alex. «Non voglio che tu muori prima di me. Che te ne pare? Siamo egoisti tutte e due, vero?» Lei sorrise appena. «Beh, non è mica una cosa da parlarne prima di andare a letto, ma mi è passato per la testa e dovevo dirlo». «Ci ho pensato anch'io, amore. È naturale, non siamo più dei pulcini». «Sei sano come un pesce, Alex Brooks. Hai fatto il meccanico per tutta la vita e ti sei mantenuto in forma. Io invece ho la borsite e tutti gli accidenti e sono sempre stanca. Ci sono arrivata male alla vecchiaia». Alex cominciò di nuovo a dondolarsi. Fissarono il fuoco. «Ce ne andremo insieme, cara», disse. «Me lo sento. È così che dovrebbe succedere a gente come noi. Mi chiedo se la vedrò arrivare. La morte, voglio dire». «Che?» «Mia nonna mi ha detto che l'aveva vista la notte che è morto suo padre». «Mica me l'avevi mai detto?» «Non mi piace parlarne, ma mia nonna ha detto che un tipo dentro una macchina nera ha rallentato quando è passato davanti a casa loro, ha schioccato una frusta per 3 volte e suo padre se n'è andato in un istante. E ha detto pure che aveva sentito suo nonno raccontare di aver visto la morte quando era ragazzo. Gli ha detto che era mattina presto e lui era già sveglio. Stava per cominciare le sue faccende e quando è uscito ha visto un uomo vestito di nero che portava un bastone sulla spalla, con attaccato un fagotto a quadrettoni. E ha guardato la casa e ha schioccato le dita 3 volte. Un attimo dopo hanno trovato il fratello del mio bisbisnonno che s'era preso il vaiolo, morto nel suo letto». «Storie, cara, storie. Non ti far mettere paura da un mucchio di vecchie favole. Senti, vado a scaldare un po' di latte». Alex si alzò, posò lo scialle sulla sedia e andò a versare del latte in un pentolino e a scaldarlo. Mentre lo faceva si voltò a guardare la schiena di Margie. Guardava ancora il fuoco, solo che non si dondolava. Si limitava a fissare il camino e, Alex lo sapeva benissimo, a pensare alla morte. Dopo il latte andarono a letto e presto Margie si addormentò e si mise a russare come una sega a motore scassata. Alex scoprì che non riusciva a prendere sonno. In parte era per la bufera che si era fatta ancora più violenta, ma soprattutto era per quello che Margie aveva detto della morte. Lo faceva sentire solo. Come lei, non era molto spaventato dall'idea di morire, quanto di essere lasciato solo. Lei era stata il battito del suo cuore per 50 anni e senza di lei avrebbe continuato i movimenti abituali della vita, ma non la vita vera e propria. «Dio», pregò silenziosamente, «quando ce ne dovremmo andare, fa che ce ne andiamo insieme». Si voltò a guardare Margie, la sua faccia sembrava priva di rughe e stranamente giovane. Era contento che lei riuscisse a staccarsi dal tutto col sonno. Lui invece non ci riusciva. «Forse ho solo fame». Scese dal letto, si mise i pantaloni, la camicia e le pantofole, quelle stupide cose con la faccia e le orecchie da coniglio che gli aveva comprato sua nipote. Ci abbattò silenziosamente fino alla cucina. Non era solo la cucina, serviva anche da studio, salotto e sala da pranzo. La casa aveva solo 3 stanze e un ripostiglio, e una delle stanze era un piccolo bagno. Era in momenti come quello che Alex si chiedeva se non avrebbe potuto fare di più per Margie, comprarle una casa più grande, tanto per dirne una. Era la stessa casa dove avevano cresciuto i loro figli, i più piccoli a dormire in una culla lì, in cucina. Sospirò. Per quanto avesse lavorato sodo, sembrava fosse destinato a rimanere sempre nello stesso posto, un posto miserabile. Andò al frigorifero e tirò fuori una confezione di latte da mezzo gallone e beve direttamente dalla busta. La ripose e guardò l'acqua gocciolare nel secchio. Quello spettacolo lo faceva impazzire. Da quando era andato in pensione aveva lasciato che la loro casetta si trasformasse in una baracca e non c'era un vero motivo. Certamente non era così stanco. Era un miracolo che Margie non si lamentasse più di tanto. Beh, non si poteva fare niente quella notte. Ma giurò che quando fosse venuto il bel tempo non se ne sarebbe dimenticato. Sarebbe salito sul tetto e avrebbe riparato quel maledetto buco. Silenziosamente cercò una padella sotto la credenza, dove doveva svuotare il secchio subito se non voleva che traboccasse prima del mattino. Versò un po' d'acqua nella padella prima di metterla al posto del secchio, in modo che le gocce non facessero troppo rumore. Aprì la porta principale e uscì nella veranda trasportando il secchio. Guardò il cortile fangoso e il suo vecchio carro attrezzi rosso, la scritta sulla portiera sbiadita dal tempo. Alex Brooks, rottamazione e meccanico. Quella notte, fissando il vecchio destriero, si sentì più triste che mai. Gli rincresceva di non usarlo come si doveva, per lavorare. Ora non era altro che un mezzo di trasporto. Prima di andare in pensione, con i suoi attrezzi e le sue mani, guadagnava di che vivere. Ora, niente. Non gli restava altro che andare a ritirare l'assegno della pensione. Sporgendosi fuori dalla veranda, versò l'acqua sulle aiuole spoglia e arida. Quando alzò la testa e guardò di nuovo il cortile e oltre, la statale 59, vide una luce. I fari di un'auto, in realtà, che a causa della pioggia sembravano sfocati, come occhi d'ambra coperti da una pellicola. Erano lontani, laggiù sulla statale, venivano da sud, si dirigevano verso di lui spostandosi velocemente. Alex pensò che chiunque stesse guidando quella carretta doveva essere un matto. Sfrecciare in quel modo su una strada asciutta come un osso, con il solleone sarebbe stato comunque pericoloso, ma con quel tempo, quelli dovevano proprio essere in cerca di un bel incidente. Quando la macchina si avvicinò, riuscì a vedere che era lunga, nera e dalla forma strana. Non aveva mai visto niente di simile e le macchine le conosceva bene. Non aveva l'aria di essere uscita dalle catene di montaggio di Detroit. Doveva essere straniera. Miracolosamente la macchina rallentò senza nemmeno un fremito o uno stridone di freni e gomme. In effetti Alex non riusciva nemmeno a sentire il rumore del motore, solo il debole sussurro degli pneumatici sull'asfalto bagnato. La macchina arrivò all'altezza della casa proprio mentre un fulmine la illuminava e in quell'istante Alex riuscì a vedere bene il guidatore, o almeno la sagoma del guidatore, che si stagliava contro il lampo, e vide che si trattava di un uomo con un sigaro in bocca e una bombetta sulla testa, e la testa era voltata verso la casa. La luce del lampo morì e adesso c'era solo la sagoma scura dell'auto e l'estremità rossa del sigaro puntata verso la casa. Alex sentì stalattiti di ghiaccio gocciolargli dalla sommità del cranio, stendendosi per tutto il corpo fino alle piante dei piedi. L'automobilista suonò il clacson. 3 squilli sonanti che trafissero la mente di Alex. Tut! Visione di rose in boccio, appassiscono e diventano nere. Tut! Funerali ricordati, persone care nelle casse che scendono. Tut! Vermi strisciano nella carne che marcisce. Poi venne un silenzio più rumoroso degli squilli. La macchina riprese velocità. Alex la guardò mentre le luci di posizione ammiccavano sparendo nel buio. Il gelo si fece meno gelido e le stalattite del suo cervello e nella sua mente si sciolsero. Ma mentre se ne stava lì, le parole pronunciate da Margie qualche ora prima gli tornarono in mente di colpo. Una volta aveva visto la morte, una macchina nera ha rallentato quando è passata davanti, ha schioccato una frusta per 3 volte, Ha guardato la casa e ha schioccato le dita per 3 volte. Un attimo dopo l'hanno trovato morto. Alex si sentì come se gli fosse piazzato in gola il nodo più legnoso più di un pino. Il secchio gli scivolò dalle dita, rimbalzò rumorosamente sul pavimento della veranda e rotolò nell'aiuola. Tornò in casa e si diresse a passo veloce verso la camera da letto. Non può essere. Non può essere solo la favola della moglie. Le mani che vibrano di paura. Solo una folle coincidenza. Lo stomaco che gli si annodava. Margie non russava. Alex l'afferrò per la spalla e la scosse. Niente. La girò sulla schiena e gridò il suo nome. Niente. Oh, bambina, no! Le sentì il polso. Niente. Posò un orecchio sul petto di lei, ascoltando il suo battito. L'altra metà dei bongos della sua vita. Ma non c'era più. Silenzio. Perfettamente silenzio. Non puoi, disse Alex. Non puoi. Ce ne dovevamo andare insieme. Deve essere così. E poi si rese conto. Aveva visto la morte avvicinarsi in macchina. L'aveva vista proseguire sulla statale. Scattò in piedi, abbrancò il cappotto dello schienale della sedia, corse verso la porta principale. Non l'avrai, disse ad alta voce. No che non l'avrai. Afferrando le chiavi del carro attrezzi, appesa il chiodo accanto alla porta, irruppe nella veranda e schizzò fuori nel freddo e nella pioggia.
Poco dopo correva sulla statale, guidando velocissimo come un pazzo, all'inseguimento della strana automobile. Il carro attrezzi era vecchio e non era stato costruito per correre in quel modo, ma poiché lo teneva a puntino e aveva le gomme nuove, correva come un razzo sulla statale bagnata. Alex continuò a schiacciare l'acceleratore gradualmente finché non fu a tavoletta, sempre più veloce, sempre più veloce. Dopo un'ora vide la morte. Non quel tipo, ma la targa dell'auto. Personalizzata e ben visibile alla luce dei fari, diceva morte esente. Il carro attrezzi e la strana automobile nera erano i soli veicoli sulla strada. Alex si avvicinò, suonò il clacson. La morte rispose con il suo, non lo stesso suono che aveva fatto sentire davanti alla casa di Alex. Tirò fuori un braccio e fece segno al carro attrezzi di sorpassare. Alex s'affiancò e quando fu all'altezza del guidatore si girò per guardare la morte. Non era in grado di vederlo chiaramente, ma poteva distinguere la sagoma della sua bombetta e quando la morte si voltò a fissarlo, riuscì a scorgere l'estremità accesa del sigaro, come una sanguinante ferita d'arma da fuoco. Alex sterzò decisamente verso destra, mandando il carro attrezzi a sbattere sulla fiancata dell'automobile nera, ma la morte si gettò anch'essa sulla destra e poi si riportò sulla strada. Alex accostò di nuovo. I pneumatici dell'automobile finirono nella ghiaia sul ciglio della statale e Alex strinse ancora di più, impedendogli di tornare sulla carreggiata. Urtò ancora una volta la fiancata e l'auto finì sull'erba accanto alla strada. Slittò e volò giù per una scarpata contro un albero. Alex frenò con cautela, accostò e poi saltò giù dal carro attrezzi. Tirò fuori da sotto il sedile una piccola chiave serratubi e una grossa chiave a cremagliera. Si infilò la chiave serratubi nella tasca del cappotto tanto per star sicuro. Poi scese di corsa la scarpata agitando l'altra chiave. La morte aprì la portiera e scese. La pioggia era cessata e la luna faceva capolino tra le nuvole, come un bambino timido attraverso tende di garza. La sua luce colpì la faccia rotonda e rosea della morte e la fece sembrare una melagrana incerata. Il sigaro gli pendeva dalla bocca attaccato a un filo di tabacco. Guardando su per la scarpata, vide venirgli incontro di corsa un negro anziano, ma dall'aspetto robusto, che brandiva una grossa chiave e portava ai piedi pantofole a forma di coniglio. Sputando via il sigaro rovinato, la morte fece un passo avanti, afferrò polso e avambraccio di Alex e li torse. Il vecchio volò in aria. La chiave gli sfuggì di mano. Alex cadde pesantemente sulla schiena, il respiro che gli usciva fuori a sbuffi. La morte si chinò su Alex, A una distanza così ravvicinata, il vecchio fu in grado di vedere che la faccia rosea era leggermente butterata e che parte del colorito era dovuto al trucco. Questa sì che era bella. La morte curava il suo aspetto. Portava una maglietta nera, pantaloni e scarpe da ginnastica e naturalmente la bombetta, che non era stata spostata di un solo centimetro dall'impatto col carro attrezzi e dalla mossa di jiu-jitsu. «Qual è il problema, amico?» chiese la morte. Alex starnutì, cercando di riprendere fiato. «Tu non puoi prenderti mia moglie!» «Chi? Di chi stai parlando?» «Non fare lo scemo con me!» Alex si tirò su appoggiandosi a un gomito, il fiato che gli tornava piano piano. «Sei la morte e ti sei portato via l'anima della mia Mergy!» «E così sai chi sono, benissimo, e con ciò faccio semplicemente il mio lavoro. Non è il suo tempo. Il mio elenco dice di sì e non sbaglia mai.» Alex sentì qualcosa di duro che gli premeva contro un fianco e si rese conto di quel che era, la chiave serratubi. Nemmeno la mossa con cui la morte l'aveva steso l'aveva fatta volare via dalla tasca del cappotto. Si era impigliata lì e la tasca gli era finita sotto l'anca, facendogli dolere peggio che mai le vecchie ossa. Alex fece finta di rotolarsi, liberò la tasca sotto di sé, ficcò la mano dentro e tirò fuori la chiave. La lanciò contro la morte e lo colpì appena sotto la tesa della bombetta, facendolo barcollare all'indietro. Questa volta la bombetta cadde, la fronte della morte sanguinava. Prima che la morte potesse riprendersi, Alex era in piedi e correva. Usò la testa come un ariete, colpì la morte allo stomaco, facendolo finire a terra. Piazzò le ginocchia sulle sue braccia, bloccandole. Gli afferrò la gola con le sue vecchie mani forti. «Non ho mai fatto del male a nessuno prima», disse Alex, «e non voglio farlo ora. Non ti volevo colpire con quella chiave, ma ridammi Mergy». Gli occhi della morte all'inizio non mostrarono alcuna espressione, ma lentamente una luce sembrò accendersi in essi. Tirò facilmente via le braccia da sotto le ginocchia di Alex, afferrò i polsi del vecchio e si tolse le sue mani dalla gola. «Vecchio birbone», disse la morte, «mi hai fregato». La morte buttò Alex di fianco, poi si alzò e l'aveva ancora una volta in suo potere. Ghignando si voltò, si chinò a raccattare la bombetta, ma non arrivò mai a toccarla. Alex si mosse come un granchio, sforbiciò con le gambe e prese la morte sopra e dietro le ginocchia, facendolo cadere faccia in avanti. La morte si tirò su poggiandosi sui palmi e strisciò fuori dalla presa delle gambe di Alex come un serpente, senza sforzo. Questa volta acchiappò il cappello, se lo mise in testa e si alzò. Guardò Alex attentamente. «Non ti metto molta paura, vero?» gli chiese. Alex notò che la ferita sulla fronte della morte era svanita. Non c'era nemmeno una goccia di sangue. «No», disse, «non mi spaventi molto. Voglio soltanto riavere la mia Mergy». «Va bene», rispose la morte. Alex si tirò su a sedere di scatto. «Che?» «Ho detto che va bene, per un po'. Non sono molti quelli che mi hanno fregato, inchiodato a terra. Complimenti, hai del fegato. Mi piaci. Te la restituirò. Per un po', vieni qui». La morte si diresse all'automobile, che non veniva da Detroit. Alex si alzò in piedi e lo seguì. La morte tolse le chiavi dall'accensione, andò al bagagliaio, girò la chiave nella serratura. Lo sportello s'alzò con un sibilo. Dentro c'erano pile su pile di scatole di fiammiferi. La morte vi passò sopra la mano, come un signore premuroso che sceglie una verdura particolare al supermercato. Le sue dita finirono col posarsi su una scatola che ad Alex non parve diversa dalle altre. La morte porse la scatola ad Alex. «Vecchio, l'anima è qui dentro. Ti metti sopra il letto e apri la scatola, ok? Tutto qui? Tutto qui. Ora togliti di torno prima che cambi idea e ricordati, te la restituisco, ma solo per un po'». Alex si allontanò, reggendo la scatola di fiammiferi con attenzione. Mentre passava accanto all'automobile della morte, vide che le ammaccature che aveva provocato sulla fiancata col suo carro attrezzi stavano scomparendo. Si voltò a guardare la morte che stava chiudendo il bagagliaio. «Tanto per sapere, non ti serve mica che ti rimorchio fuori di qui?» La morte sorrise appena. «Direi proprio di no». Alex stava in piedi davanti al loro letto. Il letto dove avevano fatto l'amore, avevano dormito, parlato, sognato. Stava lì con la scatola di fiammiferi in mano. gli occhi fissi sul volto freddo di Margie. Aprì la scatolina con grande gentilezza. Un piccolo lampo di luce azzurra, come campanellino, l'amica di Peter Pan, volò fuori e andò a finire sulle labbra di Margie. Si sentì un forte rumore di ispirazione. Il suo petto si sollevò. Gli occhi si aprirono. Si voltò, guardò Alex e sorrise. «Per la miseria, Alex, che ci fai lì, mezzo vestito? Cosa ti sei messo a fare? Ma è una schiattata di fiammiferi quella?» Alex tentò di parlare, ma scoprì di non esserne capace. Riuscì solo a sogghignare. «Ma sei diventato scemo?» chiese lei. «Forse un po'.» Si sedette sul letto e le prese la mano. «Ti amo, Margie.» «E io pure ti amo. Ma che hai bevuto?» Poi giunse il suono opprimente del clacson della morte. Uno squillo brusco che fece tremare la casa. E i fari splendettero luminosi attraverso la finestra e le fessure, illuminando la casetta come in un numero d'avanspettacolo spettacolo da 4 soldi. «E questo chi è?» chiese Margie. «Lui, ma aveva detto... aspettami qui.» Alex prese il fucile dal ripostiglio, uscì nella veranda. La macchina della morte era rivolta verso la casa e i fari sembrarono immobilizzare Alex come una mosca nel burro. La morte era sul gradino più basso della veranda, in attesa. Alex gli puntò addosso il fucile. «Razza di stronzo, me l'hai restituita, mi hai dato la tua parola.» «E l'ho mantenuta, ma ho detto che era solo per un po'.» «Ma non c'è stato tempo per niente.» «Era tutto quello che ti potevo dare, il mio regalo.» «Un tempo così breve è peggio che niente.» «Fai il bravo, Alex, lasciala andare. Ho i miei archivi e devo tenerli in ordine. Me la porterò via comunque, lo capisci questo?» «Non stanotte, proprio no.» Alex armò il fucile. «Neanche domani notte, non così presto.» «Con quel fucile non combinerai niente di buono, Alex, lo sai. Non puoi fermare la morte. Mi basta restarmene qui e schioccare le dita 3 volte, o schioccare la lingua, o tornare alla macchina e suonare il clacson, e me la riprendo.» «Ma sto cercando di ragionare con te, Alex. Sei un uomo coraggioso. Ti ho fatto un favore perché mi hai battuto. Non te la volevo portare via senza dirtelo. Ecco perché sono venuto qui a parlare. Ma deve venire via, ora.» Alex abbassò il fucile. Non potresti prendere me al suo posto? Puoi farlo, non è vero?» «Beh, non saprei. Non è una cosa molto regolare.» «Sì che puoi farlo. Prendi me, lascia Margie.» «Beh, suppongo...» La porta con la zanzariera si aprì cigolando e Margie si presentò in vestaglia. «Alex, ti sei scordato che non voglio restare sola?» «Vai in casa, Margie», disse Alex. «Lo so che è questo, vi ho sentiti parlare, signor Morte. Non voglio che si porti via il mio Alex. Sono io quella che è venuta a prendere, ho il diritto di essere io ad andarmene.» Ci fu una pausa e nessuno parlò. Poi Alex disse: «Prendici tutti e due, puoi farlo, no? Lo so che ci sono anch'io su quella lista che hai. E sono anche abbastanza in alto. A uno della mia età non posso mica restare molti anni. Puoi prendermi un po' prima che venga il mio tempo, no?» «Beh, si può fare.» Margie e Alex sedevano nelle loro sedie ad ondolo, gli scialli sulle ginocchia. Non c'era fuoco nel focolare. Alle loro spalle il secchio raccoglieva l'acqua e il vento fischiava. Si tenevano per mano. La morte stava davanti a loro. Stringeva una scatola di sigari King Edward. «Siete sicure di quello che state facendo?» chiese la morte. «Non siete obbligati ad andare tutti e due.» Alex guardò Margie e poi guardò di nuovo la morte. «Siamo sicuri», disse. «Fallo.» La morte annuì, aprì la scatola di sigari e la tenne su un palmo. Usò la mano libera per schioccare le dita. Una volta, e il vento soffiò più forte, ululò. 2 volte, la pioggia picchiò sul tetto come bacchetti di un tamburo. 3 volte. Il lampo saettò e il tuono ruggì. «Allora dentro», disse la morte. 2 piccole luci azzurre uscirono dalla bocca della coppia e schizzarono dentro la scatola di sigari con un piccolo tonfo. Poi la morte chiuse il coperchio. I corpi di Alex e Margie si afflosciarono e le loro teste crollarono insieme tra le sedie ad ondolo. Le loro dita erano ancora intrecciate. La morte si mise la scatola sotto il braccio e tornò alla macchina. La pioggia tambureggiò sulla sua bombetta e il vento frustò le sue braccia nude e la sua maglietta, ma lui non sembrò avvedersene. Aprendo il bagagliaio, cominciò a metter dentro la scatola. Poi esitò. Chiuse il bagagliaio. Che io sia dannato, disse, se non sto diventando un vecchio scemo e sentimentale. Aprì la scatola e ne uscirono due luci azzurre. Si allungarono e toccarono terra. Presero la forma di Alex e Margie. Rilucevano contro la notte. «Volete sedervi davanti?» chiese la morte. «Sarebbe bello», disse Margie. «Sì, bello», aggiunse Alex. La morte aprì la portiera e Alex e Margie entrarono. Poi la morte si mise al volante. Controllò i fogli sulla tavoletta appesa sul cruscotto. C'era una donna in un ospedale di Tyler che stava morendo per lesioni al cervello. Sarebbe stata la prossima tappa. Rimise la tavoletta al suo posto e accese il motore che non veniva da Detroit. «Va che è un piacere», disse Alex. «Mi sforzo di tenerla bene», rispose la morte. Poi si allontanarono mentre andavano, la morte prese a cantare. «Rema, rema, rema lungo la corrente». E Margie e Alex si unirono. Con gioia, 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 la vita non è che un sogno. Se ne andarono per la statale. Le luci di posizione che s'affievolivano, il metallo nero dell'auto che si fondeva con il tessuto della notte, e poi ci fu solo il suono sussurrante dei buoni pneumatici sull'asfalto bagnato, e alla fine neanche più quello, solo il sibilo del vento e della pioggia.
Thank you. Cose strane successero in quell'anno, cose quasi assurde. L'anno precisamente non ricordo, ma deve certo trattarsi di tempi molto lontani, quando mi sentivo amico delle cose e credevo ancora che un milione fosse un biglietto unico ed enorme. Successe tra l'altro, tra i moltissimi altri episodi, che ormai non ricordo più con limpidezza e che perciò debbo senz'altro tralasciare, che il gatto di un farmacista, un bel gatto d'angora, morbido e caldo come il collo degli agnelli, ingoiasse una notevole quantità di veleno e rimanesse perfettamente sano. Il professor Urich, anzi, ordinario di fisiologia comparata all'Università di Uppsala, fece anche un dotto studio sull'avvenimento, che deve, se non erro, ancora trovarsi sperduto in qualche biblioteca di questo mondo. Nel suo studio il professore dimostrava tra l'altro, ed in modo più che esauriente, che i gatti in specie e tutti i felini in genere sono dotati di tale potere assorbitivo da non farci affatto stupire dell'accaduto. Una dimostrazione parca, fredda e precisa come un teorema. Naturalmente poi il tempo, che ci fa anche dimenticare i nostri silenziosi morti, gettò polvere ed ombra sull'avvenimento e nessuno ne parlò più. Se non che, sempre quell'anno, anzi al medesimo precisissimo istante, successe pure un altro fatto, di cui il professor Urich non poté trattare in un altro studio, né gli impiegati al catasto o i tenori interessarsi, perché nessuno lo seppe. Nessuno, per modo di dire, naturale, perché c'è qualcuno sempre che vede o che viene a sapere. A questo punto debbo con tutta sincerità confessare che, a pensarci bene, ora non sono più sicuro come prima di aver visto realmente quel che dirò fra poco. Ma d'altra parte sono certo, come del sole che guarda ora calmo le cose, che nessun altro me lo ha riferito. Ad ogni modo, per intenderci, dico che se questo dovesse capitare un'altra volta, anche domani per esempio, o fra 29 giorni o 7 anni, non me ne stupirei affatto. Una cosa naturale, invece, logica e regolare, come gli eclissi e il corso delle stelle. Successe che il professor Lidemo Gori, insegnante di materie letterarie al liceo ginnasio, uscendo dalla scuola, non sentì quel giorno il desiderio di tornare in famiglia. La sua scrivania, lucida, di parca dignità, lo studio azzurro carta assorbente, le due nature morte del salotto, non gli dicevano assolutamente niente quel giorno. Come cose d'altri, infine, oggetti visti di sfuggita, forse, in casa di lontani conoscenti. Una cosa pressappoco così. E quel giorno, almeno in apparenza, aveva lo stesso sole e le stesse acque, forse anche lo stesso numero di ore, ma non ricordo, di tutti i giorni che sono fioriti da quando questo mondo si è svegliato. Il fiume, placido e vasto, fra le erbose rive, lo attraversava stranamente. In cielo, poi, le tortore sembravano angeli. Ecco, sentivo un desiderio pacato, tranquillo, di accarezzarne una, e di posare la mano sul collo bianco e tiepido e sulle zampette rosa come la lingua dei bambini. E uscì verso il fiume. I professori di ginnasio in genere non sono poi quelle persone che sembrano, dall'odor morto di gesso e tristi come tipografi. Ne ho conosciuto perfino di quelli, tempo fa si intende, forse centinaia d'anni, che correvano dietro le farfalle. Il fiume intanto appariva là colmo e riposante come un lago, e il sole, rosso come un drappo araldico, vi si bagnava tutto, tanto che ci si stupiva quasi di non sentire l'acqua friggere intorno. Qualche nuvola correva per il cielo, poche nubi bianche, spaurite d'essere rimaste sole in tutto quell'azzurro. Il professor Lidemo Gori badava intanto a queste cose, come intenerito, e pensò anche alla moglie. Le cose gli parlavano ora, ed egli si sentiva un cuore ampio, immenso, da tenerci dentro il cielo e le sue nubi. Ma lo trovava ingiusto, tremendamente ingiusto. Che cosa, infine, aveva fatto mai per meritare tutto questo? Egli commentava leopardi come pochi altri, era vero, e glielo avevano detto ormai in tanti, che ci credeva quasi anche lui. Uno squisito commentatore, gli aveva dichiarato tempo fa il presidente di un istituto di cultura. Un commentatore davvero squisito. E per un momento la sua figura, calva e distinta, fiorì fresca sull'acqua. Poi le onde se la bevvero di nuovo, in un gorgoglio, scivolando calme nella prima sera. Ma il commentare leopardi non bastava, una cosa ancora da niente, signore. Una cosa da fare appena sorridere. e pensava a tante cose ora, quel che aveva fatto d'altro in vita sua, il quarantenne professor Gori, quando all'improvviso si sentì leggero come un angelo e credette perfino di avere due ali morbide e bianche sulla schiena. Due placide ali da serafino che lo portassero in alto, oltre le meste comete. E stette, discreto e dignitoso, in attesa. Ma per poco però. Il tempo che si impiega a spegnere un sorriso di saluto e cadde nell'acqua del fiume. Una frotta di pesci color di niente corsero via per sempre, impauriti. Il sole che si bagnava nell'acqua si stracciò tutto come un giornale, poi si ricompose a disco, dondolando, e veniva quasi voglia di tirarlo su con due dita tutto gocciolante, come una moneta caduta in una vasca. Poi tutto fu senz'altro uguale a prima. Le onde continuarono a scorrere come fossero sempre le stesse, gli alberi alti e fermi come prima, percorsi dal fresco fruscio di sempre. Solo il cielo cominciava dolcemente a cambiarsi, perché la falce della luna spuntava già vergine e calma, facendo pensare a cose strane e lontane. Di nuovo c'era solo la luna. La luna e il cappello, anzi, perché sull'acqua nel mezzo galleggiava a fatica il cappello scuro del professor Gori. Un cappello che doveva essergli costato parecchio e dal quale teneva non poco. Sono io stesso a riconoscere che fin qui nulla di eccezionale è accaduto, e nemmeno anzi di strano. Un uomo che cade nell'acqua e vi si annega costituisce ormai soltanto un modesto fatto di cronaca che passa quasi del tutto inosservato. Il particolare poi che l'uomo annegato sia un ordinario di lettere in un liceo non aggiunge nulla di eccezionale, io credo, alla circostanza. L'eccezionale, per così dire, verrà in seguito. Ora, si crede comunemente che quando un uomo cade in un fiume e non lo si riesce più a trovare, sia senz'altro morto. E lo si immagina già livido ed enorme, calvo, tutto succhiato dai pesci e dall'acqua. Ma la cosa, pur qualche volta accaduta, non può essere accettata così senz'altro, come un postulato o una legge di fisica. Il professor Gori, per esempio, caduto all'improvviso nel fiume e non più sorto a galla, non morì. E nessuno, dico, può togliermi dalla testa che anche la stessa cosa, o pressa poco, sia capitata pure a tutti coloro precipitati in acqua di cui non si è più potuto in seguito rinvenire il cadavere. Il professor Gori, dunque, sprofondato nel fiume, sentì solo un gran freddo, un freddo impossibile, assurdo, come se gli avessero avvolto tutto il corpo in un lenzuolo di seta bagnata. E si volle render conto di tutto questo. Ma nell'attimo stesso in cui tentava di spiegarsi questo gelo improvviso, questa oscurità assoluta, questo odore di giunchi e di anguille, non si sentì più. Si ignorò del tutto. Il professore divenne acqua, divenne giunco, divenne soltanto una cosa nera e bagnata, una buffa cosa che galleggiava dolcemente sull'acqua, facendo sorridere forse le rane. Sempre si intende che le rane capiscano certe cose. Solo più tardi le onde lo posarono su una spiaggia, con uno spumeggio bianco e discreto. Poi si ritirarono in fretta scivolando, per tornare acqua informe e senza vita. Qualche tempo dopo, il sapore asprigno e sterile della sabbia fece aprire gli occhi al dottor Gori. Il professore si vide solo nella calma notte, una notte così limpida e fresca che gli veniva voglia di tirar sassi contro la luna per sentirla tintinnare sui cipressi. E s'accorse di stonare incredibilmente lì in mezzo, nella notte fatta d'acqua, di salice e di fresco, e pensò per un momento a cose tristi e remote, a comete vaganti per il cielo e a meduse sperdute negli abissi. Pensò anche, di sfuggita, che se non fosse esistita la notte, forse lui non si sarebbe mai sposato. Aveva anche il timore ora di non poter più parlare. Poi, voltandosi, s'accorse della sua ombra e ne fu sul momento lieto e sorpreso come di un dono sotto il piatto. Ma subito dopo s'accorse con rincrescimento della grande incredibile diversità che esisteva fra le ombre del giorno e quelle della notte. Ombre ostili queste, ombre fredde e lontane, che facevano un poco soggezione, e desiderò il sole. Le foglie all'intorno stormivano tenui, come cose vive. Sembrava fino che parlassero e respirassero, con pause e accidenti quasi uguali ai nostri. Forse potevano parlare proprio di lui, in quel momento, e sorriderne anche, magari. E il professore ne fu da principio quasi convinto. Infine si mosse lentamente sulla sabbia, mentre qualcosa di vago, di indefinibile, gli entrava in cuore assieme all'aria che respirava. Un sentimento simile, ma non proprio così, a quello che provava da ragazzo quando il filo del suo aquilone si spezzava e lui lo guardava affondarsi nel cielo, senza poter far nulla per trattenerlo. I suoi gesti ora avevano perso di significato. Pensò anche, per distaccarsi dallo strano ambiente che cominciava ad opprimerlo, a un signore distinto che un giorno aveva preso uno schiaffo, ma il ricordo non lo fece nemmeno sorridere. Più nulla da fare ormai. Fu proprio a questo punto che dai rami di un salice uscirono verso di lui, leggere come farfalle, due persone. «Deve essere lui», disse quello dall'abito grigio, indicandolo col braccio al compagno. E il compagno, dai capelli rossi, fece sì con la testa. Era lui, senza dubbio. Il professor Gori si meravigliò naturalmente ancor di più di vedersi atteso in quella campagna verde e presso quella spiaggia senza un palpito, e abbandonò le braccia lungo i calzoni, come cose dimenticate o trascurate, ad ogni modo non sue. I due che si avvicinavano forse avevano un nome, una professione e un'età, ma forse potevano anche non averli, come potevano avere o no un avvenire e un passato. Su loro non si poteva fare insomma alcuna congettura, si poteva dire soltanto che erano in due e che in questo momento gli stavano lì davanti, non altro. Neanche si poteva dire che uno di loro avesse i capelli rossi, perché adesso che era più vicino, essi avevano perso quasi quel colore. «Siete voi il professor Gori?» chiese allora il più slanciato dei due. «Insegnante al liceo ginnasio di Marco Fiori?» «Sì, signore, il professor Gori sono io», s'affrettò a rispondere, nella speranza che l'altro gli potesse fare ora un po' di luce. «Ed io, signori, con chi ho l'onore di parlare?» «Angeli», gli risposero allora tutti e due. «Siamo angeli». E gli fecero segno di seguirlo. Il dottor Gori sentiva un po' freddo. I due buoni angeli camminavano lievi e composti come sogni, e rade parole uscivano nell'aria dalle loro bocche. Strane parole, però, che avevano come qualcosa di solido, di concreto. Si provava quasi la sensazione che esse sfuggissero via agili dalle labbra per spedirsi e confondersi poi fra i biancospini e le magnolie. Il professore intanto pensava che doveva essergli tremendamente difficile ora sorridere, e sospettò anche per un momento che forse non aveva più sangue per il corpo, il caldo sangue degli uomini sotto il sole, e che se si fosse punto per caso con uno spino o una penna d'angelo, sarebbe spruzzato su di lui qualcosa di luminoso e di freddo come una nebulosa. Sotto quel cielo, incredibilmente vicino, nessun pensiero appariva ora più strano, nemmeno questo. Ma il professor Gori voleva sapere, un bisogno anzi era il suo, una necessità assoluta di sapere dove era lui adesso, dove lo stavano portando, anzi chi era lui, perché cominciava a dubitare anche un poco di quel povero uomo dai baffi intrisi d'acqua e di sabbia. E che cosa erano mai tutti quei boschi, bianchi e freschi di luna? Si volse alla fine a uno degli angeli, si rivolse a quello dai capelli rossi, perché rassomigliava stranamente ai poeti di Cherston, che la notte parlano a lungo con anarchici sotto i fanali squallidi di Hyde Park. Il professore aveva letto tutto Chesterton e ne era, in una parola, entusiasta. Questo particolare contribuiva straordinariamente a fargli apparire quasi familiare l'angelo. Ed appunto per questo gli chiede sommesso se avesse mai letto questo scrittore, con un sorriso discreto, un po' stanco, che sfiorì subito senza nemmeno far brillare gli occhi. Ma appena aperto bocca, ebbe paura quasi della sua voce, stridula, in quel luogo come la ghiaia calpestata. Ed attese che fosse spenta, come quando si sta ad ascoltare il tonfo di una pietra lanciata al buio dell'acqua, nel timore che desti nuovi echi. Ma l'angelo non fece neppur caso alla sua voce e gli rispose di sì, che gli piaceva anzi parecchio, Chesterton. Specie si soffermò anche a precisare, in alcuni suoi racconti e nell'autobiografia. E aveva una voce suadente come le madri povere coi figli quando han fame. Discussero a lungo, fraterni, e l'angelo era un buon camerata. Poi, esaurito tutto l'argomento, il dottor Gori si fece coraggio e gli chiese di spiegargli un poco qualcosa. Solo un filo di luce, gli disse. Soltanto un piccolo raggio e nient'altro. E aveva, io credo senza volerlo, mostrato la falangetta dell'indice all'angelo, così ad indicare una cosa da nulla. L'angelo allora sorrise, ne credo alla maniera degli uomini, e lo prese anche sotto braccio. Il professore pensò che a quell'ora, nel mondo, i bambini sognavano queste cose. Questo era dunque successo quel giorno, alle 4:39 in punto, proprio quando il professore, inghiottito dall'acqua, non fu più che un brivido, e la corrente placida e irresistibile del fiume se lo spingeva via con pacata lentezza, fra le erbe acquatiche della sponda, tenere e verdi come la lattuga. Una cosa strana senz'altro, ma non eccessivamente. Era morta la morte. Anche l'altro angelo, finora lontano come una bella illusione, a questo punto si volse un attimo e sorrise. Intanto, dolcemente, l'angelo rosso continuava a parlare. «Le ultime volte la morte non era più quella d'un tempo, nemmeno un confronto, signore. Goffa ormai, incredibilmente appesantita e invecchiata. Il suo era ormai diventato uno svolazzio faticoso e sgraziato di tacchino». L'angelo non si era però espresso propriamente così. Senza più scatto ormai, senza più fulmineità e leggerezza. E a questo avevano senz'altro contribuito le ultime guerre. Più di 3 milioni di uomini, si diceva, placiti e mesti ora sotto l'erba. E le inondazioni. E infine era morta anche lei, anche la morte. Il professore ascoltava intanto con un'attenzione mai conosciuta prima, con stati d'animo nuovi, con sentimenti che aveva fino allora ignorati. S'accorgeva con uno stupore crescente come la sete di aver acquisito quasi nuovi sensi o di poter così concepire e sentire la natura con una sensibilità del tutto nuova. «Voi», gli disse l'angelo, «potete restare sempre qui, solo che lo vogliate, con gli dèi, con noi, ora e sempre. Questi boschi saranno vostri, come lo sono ora di noi, e le altre pianure, gli altri poggi e le altre acque che adesso vedrete». Erano giunti in quel momento alle soglie di un nuovo bosco, pieno di voci silvestri e bagnato dal chiarore lunare. La luna, però, non si scorgeva nel cielo, la si intuiva piuttosto, lontana, dietro qualche brandello di nube. «Vorrei», disse allora il professore, e la voce che gli fiorì sulle labbra non era più quella stridula di prima. «Vorrei sapere tante cose di questo mondo, vorrei sapere tutto». L'angelo sorrise accondiscendente. Capiva perfettamente. Un desiderio del resto più che naturale. E s'accinse a parlar di nuovo. S'udì l'acqua allargarsi, tremolando sulla sabbia, con un rumore di cucciolo che lappi il latte. «Noi», disse l'angelo, «non proviamo nemmeno dolori». Il professor Gori ascoltava la voce dell'angelo, come se null'altro esistesse all'infuori di quella, e foglie, cieli ed acque sorgessero per incanto da lei. E così attentamente ascoltava che non s'accorse di un albero che s'alzava solido e dritto verso la notte. Urtandovi, provò un colpo violento e acutissimo al viso, alle spalle, dappertutto, un dolore che lo fece quasi gridare, che gli fece subito ricordare la tela piccola e viva. I muri delle case, le carte da gioco dall'odor di vino e di mani, i contadini e le bestie. Il professor Gori tornò a casa alle 10 passate e alla moglie che gli chiedeva dove avesse mai lasciato il cappello scuro, rispose soltanto che gliene era capitata una bella.
La morte verrà all'improvviso, avrà le tue labbra, i tuoi occhi, ti coprirà d'un velo bianco, addormentandosi al tuo fianco. Nell'ozio, nel sonno, in battaglia, verrà senza darti avvisaglia. La morte va a colpo sicuro, non suona il corno né il tamburo. Madonna che in limpida fonte ristori le membra stupende, la morte non ti vedrà in faccia, avrà il tuo seno e le tue braccia. Prelati notabili e conti, sull'uscio piangeste ben forte, chi bene condusse sua vita, male sopporterà sua morte. Straccioni che senza vergogna portaste il cilicio, la gogna, partirvene non fu fatica, perché la morte vi fu amica. Guerriero che in punta di lancia, dal suolo d'Oriente alla Francia, di stragi menasti gran vanto, e fra i nemici il lutto e il pianto. Di fronte all'estrema nemica, non vale coraggio o fatica, non serve colpirla nel cuore, perché la morte mai non muore. Non serve colpirla nel cuore, perché la morte mai non muore.
Del mondo è un racconto contenuto in tutte le cosmicomiche di Italo Calvino.
La seconda lettura è un racconto che si chiama Non viene da Detroit, tratto da Maneggiare con cura di Joe R. Lansdale.
Una storia così è un racconto di Silvia D'Arzo.
Domani lunedì devo andare a lavorare.
Sveglia alle 8.
È finito il caffè.
Sei sempre in ritardo.
Mi servono quelle fotocopie.
No, basta.
È indietro di 2 mensilità.
Mi arriva un nuovo decreto.
E da domani zona rossa.
Ho anche litigato con...
Sei stanco? Ti senti stressato?
Zitto prego. Una compressa in mezzo bicchiere d'acqua ogni domenica dalle 19. Circa.
Può avere effetti collaterali. Leggere attentamente il foglietto illustrato.